pagine. Dicevamo in apertura che oggi la lettura dei quotidiani è un lavoro piuttosto sarà un lavoro piuttosto complesso, perché ci sono parecchie questioni molto molto importanti da analizzare. Ovviamente in primo piano c'è l'Ucraina, con da un lato il cardinale Zuppi che si reca a Kiev, e dall'altro il campo di battaglia che sembrerebbe essersi spostato ormai anche in territorio russo. E in particolare ci sono alcune cittadine russe che sono state completamente evacuate, e questo chiaramente è un passaggio molto 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 importante. C'è questo, poi ci sono le questioni di politica interna, con ancora tutte le vicende relative al PNRR, al ruolo della Corte dei Conti, e poi in subordine le varie e complesse alchimie politiche sia dentro la maggioranza sia anche all'opposizione. Per quanto riguarda la nostra regione, ma poi il caso diventa o diventerà ovviamente di respiro nazionale, c'è il Pride, che è il Pride romano, che ha visto la Regione Lazio, dove da poco si è insediato, come ben sapete e ben sappiamo, il neopresidente Rocca, levare il proprio patrocinio alla manifestazione, come invece era da tanti anni. E ancora qua e là diverse notizie di cronaca nera, in particolare per quanto riguarda l'annosa piaga dei femminicidi, e varie questioni dagli esteri che poi magari ritroveremo più facilmente all'interno dei quotidiani, che non nelle prime pagine, ma che insomma vanno sicuramente analizzate anche queste. Allora, detto questo, però, cominciamo con le prime pagine dei quotidiani più diffusi. Il Corriere della Sera apre a centropagina, in realtà apre a centropagina con una fotonotizia che raffigura la bandiera milanista Paolo Maldini, grandissimo giocatore, attualmente direttore, non mi ricordo se direttore sportivo o direttore tecnico del Milan, che sta per essere elegantemente cacciato via dalla società rossonera. Maldini verso il divorzio, rivoluzione al Milan. Cioè, questa è la fotonotizia principale. Poi ci sarebbero anche le altre questioni, in primis ovviamente l'Ucraina. L'esercito di Kiev all'attacco è il titolo che campeggia a centropagina, peraltro diciamo con toni comunque come sempre per quanto riguarda il Corriere di questi tempi abbastanza contenuti. Abbiamo guadagnato posizioni, è l'annuncio, e Prigozhin accusa, Prigozhin lo ricordiamo, il boss della Wagner, i russi ci hanno sparato, i russi, quindi si intende, si suppone i soldati dell'esercito regolare. Il cardinale Zuppi in Ucraina per la pace, e si lavora per una visita a Mosca. Il cardinale Zuppi che insomma ha al suo attivo una serie di accordi di pace, in particolare nel continente africano, che hanno visto, come dire, la sua presenza, sua e di altre organizzazioni cattoliche, la comunità di Sant'Egidio in primis, ma non solo, quindi diciamo una certa esperienza sul campo, sia per quanto riguarda diciamo gli accordi di pace ufficiali, che sono quelli che tutti conoscono, poi sono anche forse anche più numerosi gli accordi di pace ufficiosi, e non solo in Africa, ma di questi ovviamente essendo ufficiosi non si può dare contezza ufficialmente o esplicitamente, però insomma vanno sicuramente anche e questi a, a merito di Zuppi e non solo. E poi c'è un'intervista all'ex presidente ucraino Poroshenko che dice: i soldati sono i nostri mediatori. Poi in taglio alto abbiamo la politica interna, interna, controlli sul PNRR, oggi il voto di fiducia, tensione alle stelle con la Corte dei Conti. Ancora Fabrizio Roncone ci parla del momento difficile che sta attraversando la neosegretaria del PD, Schlein, PD la leader e le critiche, i 100 giorni difficili di Elli, le critiche pubbliche nei corridoi del Nazareno, le uscite tardive nella sua regione colpita dall'alluvione, gli attacchi leggeri al governo e il partito fibrilla, i 100 giorni di Elli Schlein, così Roncone. Poi abbiamo la questione del Pride romano, Pride niente patrocinio, bufera per la scelta di Rocca, la regione Lazio no all'utero in affitto, come poi diciamo l'utero in affitto, ma questo è una questione generale, dovesse essere, come dire, il sole attorno a cui gira tutto quanto relativo a questi temi, con le conseguenze poi che sono facilmente immaginabili. Dicevamo un pochino di cronaca nera, ovviamente c'è ancora la questione dell'omicidio di Giulia Tramontano, la confessione del killer, né vendetta né rabbia, ucciso Giulia senza un perché, ancora fiumi di inchiostro, anche se un po' meno rispetto ai giorni scorsi. E infine Walter Veltroni, che da uomo rinascimentale si occupa, come noto, di tutto, anche di sport, ma anche di uomini, ma anche di poesia, ma anche di drammi e anche di tantissime altre cose, intervista l'ex allenatore Cesare Prandelli, che lamenta, allenatore di calcio, nel calcio per me solo brutte parole. Così si chiude la prima pagina del Corriere. Repubblica, diciamo l'architettura della prima pagina anche qui è similare al Corriere, ma i toni sono come al solito un po' più gridati. L'ora dell'Ucraina, l'ora dell'attacco, titola Repubblica, il via la controffensiva contro i russi lungo tre direttrici: Donetsk, Bakhmut, Mariupol. Mariupol, in azione aerea e carri forniti dall'alleanza, l'obiettivo è tagliare a sud il corridoio che unisce la Russia alla Crimea occupata, alla Wagner di Prigozhin, perdiamo terreno. Il cardinale Zuppi vola a Kiev, prima ascoltiamo gli aggrediti, le sue parole. Poi in taglio alto il Santo Padre ha ricevuto ha dato udienza, perdonate, al gruppo Gedi per una sorta di incontro, chiacchierata, e quindi grande spazio su Repubblica. Gruppo Gedi sarebbe il vecchio gruppo L'Espresso, seppur molto potato rispetto anche a un recente passato. La difesa del clima è un bene comune, dice il Papa. Poi abbiamo la Regione Lazio contro il Pride, via il patrocinio al corteo LGBT. Provenzano della sinistra PD che lamenta: l'Italia scivola verso l'Ungheria. Forse un po' esagerato, ma insomma queste le sue parole. E Tonia Mastrobuoni invece ci parla dell'ambientalismo, nuovo nemico dell'estrema destra, ricordando le parole del vecchio Jean-Marie Le Pen, che qualche anno fa riteneva che i cambiamenti climatici fossero la ridicola ossessione di una minoranza di bobo, come li chiamano in Francia, i radical chic. E questo odio nei confronti di tutto quello che sa di ecologia e ambientalismo, diciamo, l'estrema destra lo porta avanti ancora adesso. So, basta pensare a un quotidiano come La Verità che, diciamo, dopo aver basato i suoi successi passati in termini di vendite su diciamo una martellante e quotidiana campagna Novax, finita la pandemia e dovendo un po' diciamo riorganizzare il proprio assetto, adesso si è lanciato in una martellante e quotidiana campagna antiambientalista, antiecologista. Il cambiamento climatico non esiste, è tutta una balla dei poteri forti, dei radical chic, eccetera eccetera, insomma più o meno siamo sempre lì. Così La Repubblica, Il Manifesto, anche qui il Santo Padre in primo piano, però diciamo da dietro, che benedice, ci vorrebbe un miracolo. Titola Il Manifesto: per il Cremlino la controffensiva è iniziata con un massacro, l'Ucraina nega e si gode la nuova azione della legione ribelle nella regione russa di Belgorod. La guerra in furia, ma il Papa non si dà per vinto, invia il cardinale Zuppi a Kiev in missione di pace. Poi la notizia, la seconda notizia principale per Il Manifesto è sicuramente la regione Lazio e il Pride, a Roma Pride, la regione via il patrocinio della regione, la marcia indietro dopo la protesta della Onlus Provita. Siamo ormai alla farsa, Provita ordine, la politica esegue, dice il portavoce del Roma Pride Mario Colamarino, tra gli organizzatori della manifestazione prevista per sabato prossimo nella capitale. Un'iniziativa che fino a ieri poteva contare, oltre al patrocinio del Campidoglio, anche su quello della regione Lazio, guidata da febbraio scorso dal candidato scelto da Fratelli d'Italia, Francesco Rocca. Ma sono bastate le proteste di Provita, che accusa gli organizzatori del Pride di voler legalizzare la maternità surrogata, quindi diciamo non le fa il Parlamento le leggi, ma li fa il Pride, per spingere Rocca a una precipitosa marcia indietro. Protestano le comunità LGBT che parlano di farsa, la Regione Lazio conosceva rivendicazioni e contenuti della manifestazione. Da parte sua il Campidoglio conferma il patrocinio al Pride con il sindaco Gualtieri, che assicura: io sarò in piazza. Poi, vabbè, anche qui la questione della Corte dei Conti, meno controlli sul PNRR vorrà dire più costi. Le telecomunicazioni, oggi in piazza, sciopero generale proclamato da CGIL, CISL e UIL. Quindi abbiamo delle brevi, il clima, eventi estremi al top, soprattutto in Romagna. Dagli esteri, l'Austria, la sorpresa a Babler, la SPUE punta a sinistra, cioè il Partito Socialista austriaco. Dal Myanmar un reportage dalle zone liberate del paese, e poi alcuni diciamo alcuni interventi, fra cui spicca sicuramente quello di Antonio Floridia, dal titolo: tra PD e 5 Stelle elettorati complementari non concorrenti, continua diciamo l'appassionato tentativo del Manifesto di come dire, favorire un'alleanza fra PD e 5 Stelle. Così Il Manifesto. Avvenire, primo passo a Kiev, il presidente della CEI Zuppi in Ucraina per preparare il terreno a una soluzione pacifica e giusta. Mosca sostiene di aver respinto la controffensiva a Donetsk, ma gli ucraini smentiscono. L'inviato del Papa ha cominciato la sua missione con una serie di incontri e una visita a Bucha, diciamo, la località nota poco a nord di Kiev, nota per le fosse comuni. E su questo interviene anche Agostino Giovagnoli: perché intensificare gli sforzi ora? Le democrazie, serve la pace. Quindi abbiamo la questione Pride, che però è secondaria su Avvenire rispetto alla questione maternità surrogata. È un caso il patrocinio al Pride della Regione Lazio, diciamo molto in piccolo, molto più in grande, il no del mondo femminista alla surrogata. Bene la legge, vedremo poi a pagina 8 a chi si riferisce con mondo femminista. E ancora il PNRR, la fiducia, voto di fiducia, insomma, anche qui nulla di nuovo sotto, sotto il sole. E poi mi pare anche basta, anche se ci sono da segnalare due approfondimenti interessanti. Uno sulla sfida demografica nell'area Asia-Pacifico, che ritroveremo a pagina 3, e un altro sulla sanità in affanno e il reclutamento di medici dall'estero, dall'Albania fino all'India. Anche questo all'interno, a pagina 12, avremo modo di leggerlo con più calma nella seconda parte della nostra rassegna stampa. Il Messaggero, qui il titolo è per tutt'altro, il titolo principale è per la pubblica amministrazione. Lavoro agile solo per il fragile, anzi no, solo per i fragili, però la tentazione della rima scema. C'era il governo pronto alla proroga fino a dicembre, il nodo dei costi per coprire gli insegnanti. L'intervista a Zangrillo, ministro della pubblica amministrazione, pandemia finita. Inutile confermarlo per i genitori di under 14. Insomma, c'è questa lunga intervista, non lunga, insomma, media intervista a Zangrillo in cui si parla di appunto smart working e derivati. Poi Val di Tara, ministro dell'istruzione, che annuncia più adesioni del previsto, già 50.000 docenti tutor per evitare l'abbandono scolastico, la partenza record per il BTP valore, le famiglie hanno investito oltre 5,4 miliardi. Ancora abbiamo la cronaca da Amatrice, sisma di Amatrice, l'ospedale non c'è, lavoro in ritardo, 7 anni dal terremoto, la regione conferma non potrà essere riaperto prima del 2025. E poi l'emergenza lavoro, mossa della Lega, migranti regolari, sanatoria subito. La legge propone di regolarizzare i migranti regolari con una sanatoria per fare fronte all'emergenza lavoro estiva. Si tratta di migliaia di lavoratori con il permesso di soggiorno scaduto. La norma varrebbe per chi è entrato nel 2022 o fa parte del decreto flussi del 2023, quindi insomma per chi è interessato, immagino non siano pochi, segnare. Poi diciamo sulla coerenza politica e generale della Lega, in particolare delle altre forze politiche di governo in generale, non commentiamo, anche perché su una cosa del genere preferibile non commentare e diciamo semplicemente recepire quanto sta arrivando. Ovviamente anche il Messaggero si occupa di Ucraina, la controffensiva di Kiev, avanziamo verso Bakhmut, ancora azioni a Belgorod, missione del Cardinal Zuppi in Ucraina, e c'è la foto che illustra la notizia con una piazza di Belgorod in territorio russo, dove è caduto un missile. Così la lettura del Messaggero, o ancora diciamo da segnalare sicuramente il Domani, che è molto impegnato nella critica alla Meloni, al governo, in particolare sul PNRR. Oggi la fiducia, titola Domani, Meloni vuole mani libere sul PNRR, indipendenza a rischio, avvertono le toghe, lo strappo con la Corte dei Conti arriva in aula con il voto sugli emendamenti che limitano i controlli sul PNRR, le toghe in assemblea annunciano iniziative a difesa dell'indipendenza e diffidano del tavolo governativo. Così il domani, poi abbiamo che cos'altro là, diamo un'occhiata sicuramente al dubbio, i primi DDL di Nordio, qui siamo ovviamente essendo il quotidiano della Camera, dell'Unione delle Camere Penali, a tutta giustizia, i primi DDL di Nordio a Palazzo Chigi, l'Associazione Nazionale Magistrati pronta a scioperare, domani il governo potrebbe esaminare i testi su abuso d'ufficio, misure cautelari e ascolti. E poi abbiamo in taglio alto Eva Caili, che è tornata, credo che sia stata messa almeno agli arresti domiciliari, e il Qatargate sotto la lente, il cosiddetto Qatargate sotto la lente del dubbio, torture e confessioni coatte, il Qatargate è la fine del diritto, scrive Daniele Zaccaria. E il fatto, diciamo, che sia avvenuto però non in un paese come il Qatar, ma in un paese come il Belgio, insomma, fa abbastanza impressione. E poi abbiamo che cos'altro, l'assassinio di Giulia Tramontano, rotto il rapporto fiduciario, l'avvocato di Impagnatiello, che è il reo confesso, rinuncia al mandato, e su questo intervengono un giudice e un avvocato penalista. Aldo Morgigni, magistrato, afferma: io magistrato dico, un femminicidio come quello di Giulia spinge a fidarsi solo del carcere. Il penalista Canestrini replica: chi indossa la toga non alimenti l'emotività giustizialista. E poi si parla del procuratore antimafia Melillo, in odore di discesa in campo, Melillo in politica, si chiede il dubbio, illazioni, ma per altri la DNA, la Direzione Nazionale Antimafia, è diventata un trampolino. E infine, diciamo, un ritratto di Matteo Zuppi in missione a Kiev, Zuppi da sacerdote di periferia, esperto del Papa per cercare la pace in Ucraina. E poi possiamo chiudere con con l'Unità, che apre con Zuppi, definita la voce nel deserto, il suo disperato viaggio a Kiev boicottato dai signori della guerra. Quindi Umberto De Giovannangeli parla delle denunce di Oxfam sull'Africa, altro che Piano Mattei. L'editoriale di Michele Prospero, che cerca di difendere la posizione di Elly Schlein, non sparate su Elly, scrive Michele Prospero. E infine Sansonetti in polemica con i giornalisti del Manifesto, Franchi e Carugati, che hanno polemizzato con l'Unità per la pubblicazione di articoli di Valerio Fioravanti, quei giovanotti del Manifesto che non hanno mai letto Rossana Rossanda, scrive Sansonetti. Questa era la prima pagina dell'Unità, l'ultima prima pagina che avevamo sotto mano, e con questo possiamo chiudere la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina. La rassegna stampa di Radio Onda Rossa torna dopo un breve intermezzo musicale, e successivamente, come sempre, andremo a dare un'occhiata agli articoli all'interno dei quotidiani.
Manca un grido, manca un Dio, sulla strada solo io. miseria dei cervelli del fair play, mi vorrebbe come lei. Io non ho futuro, ma non voglio stare male, che si arrangi chi ha paura del caviale. E bruciare tutto non è sempre così brutto come leggi il giorno dopo sul giornale.
Allora, 9:13 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, possiamo tornare ai quotidiani di questa mattina. Dopo le prime pagine addentriamoci un po' nella lettura all'interno. Iniziamo con il Corriere della Sera, che apre con l'Ucraina, in particolare con il fronte di guerra. Si infiamma la linea del fronte, qui siamo a pagina 2, prove generali di controffensiva, i russi respinto un grosso affondo, gli ucraini è un fake, ma aumentano i colpi e i movimenti di truppe. E poi abbiamo subito dopo la missione a Kiev del cardinale Zuppi. Zuppi a Kiev nell'ora più difficile, la pace non resti solo un sogno. Il cardinale inviato dal Papa ha visitato Bucha e incontrato politici, oggi vedrà Zelensky. Intanto il Vaticano prepara anche la visita a Mosca con l'incognita Putin, l'interlocutore possibile il patriarca Kirill, quello simpaticissimo. E si va avanti con i tentativi di avvicinamento, compreso il viaggio in Mongolia ad agosto. Così il Corriere sull'Ucraina. Poi si passa alla politica interna con la Meloni e le accuse di autoritarismo. Lei si difende: assurdo, facciamo come Draghi. C'era il piccolo particolare che ci stava una pandemia mondiale, ma insomma, dettagli. La difesa sulla Corte dei Conti: oggi sarà in Tunisia per i migranti, lavoriamo per evitare il default della Tunisia, anche se il diciamo la meccanica pare evidente, insomma, soldi, appoggio in cambio di controllo alle frontiere, come del resto accade in diversi altri paesi alle porte dell'Europa. E poi sul dossier alluvione: scegli il modello L'Aquila, lo gestirà in prima persona. Qualsiasi sarà la scelta sul commissario, spiegano i suoi, lei avrà una delega politica. Come farà a occuparsi di tutto contemporaneamente è da vedere. E la Premier domani comunque al tavolo riunito a Palazzo Chigi. Intanto lo scontro sul PNRR arriva in aula, oggi il voto di fiducia sul decreto, in aula i cosiddetti limiti alla Corte dei Conti, l'opposizione attacca e in soccorso del governo chi arriva? Ma il grande statista Carlo Calenda, che dice: certe verifiche paralizzano. Il governo ha fatto bene sulla Corte dei Conti. E sul piano il punto è la politica, non sa spendere né gestire. Poi, diciamo, dovendo coprirsi anche dall'altra parte, annuncia che sul salario minimo forse collaborerà con Schlein. Dipende da come gli gira la mattina. E vabbè, è difficile volergli male a Calenda, perché davvero non si sa proprio che dirgli. Ed è così, non è uno che fa finta, diciamo, ci mette del dolo, no? Proprio come lo si vede. Vabbè, passiamo oltre. Altro caso del giorno è sicuramente quello relativo al ritiro del patrocinio del Pride, al Pride da parte della Regione Lazio. Qui siamo a pagina 11, Gay Pride, il Lazio ritira il patrocinio, noi contro la maternità surrogata. Polemiche per la scelta del governatore Rocca, il Gualtieri invece, il comune lo sostiene e io sarò in piazza. C'è un'intervista anche a Alessandro Zan dell'omonimo DL. Il disegno è chiaro: rendere impossibile la vita alle persone LGBT. Il Pride non difende la GPA, sottolinea Zan, ma i bambini che già esistono e che non possono perdere i loro diritti fondamentali. Poi sofferenze della Schlein, abbiamo detto, ne parla il Corriere a pagina 12 per la penna di Fabrizio Roncone. I 100 giorni di Schlein tra le uscite tardive, il partito che fibrilla, sei chiusa in un bunker. Per la leader, critiche pubbliche nei corridoi del Nazareno. Nella sua regione colpita dall'alluvione si è vista in ritardo in una strada deserta, tanti le rimproverano di non essere efficace negli attacchi al governo. Poi abbiamo la Rai, dove per l'entusiasmo generale resta Marco da Milano, ancora un anno di contratto e verrà rispettato, e la Rai conferma anche la Sciarelli e la Berlinguer. Insomma, quindi questi grandi spostamenti alla fine. Premio avvoltoio sicuramente a Sigfrido Ranucci, che dovrebbe spostare Report da lunedì sera alla domenica sera. Vabbè, non ci si poteva aspettare di meglio. Passiamo agli esteri. Andiamo in Polonia, alla Corte dell'Unione Europea contro la Polonia, confermato il no europeo alla riforma della giustizia, viola il diritto comunitario. L'ira di Varsavia, siete corrotti. Così in generale. Poi, sempre dagli esteri, una breve che ci informa che per quanto riguarda le elezioni presidenziali statunitensi, che si tengono il prossimo anno, oltre a DeSantis, che è già sceso in campo, oltre a diversi altri candidati repubblicani, ha dato la sua disponibilità, anzi si è candidato, anzi scusate, annuncerà domani ufficialmente la sua corsa alla Casa Bianca anche Mike Pence, che è l'ex vicepresidente di Donald Trump e quindi andrà a correre contro il suo principale. E mi pare che ci siamo anche per quanto riguarda la lettura del Corriere della Sera. La cronaca di Roma la lasciamo come sempre in ultimo, e dalle pagine del Corriere adesso possiamo trasferirci a quelle di Repubblica. Anche Repubblica, come il Corriere, apre sul Ucraina, ma come sempre diciamo i toni sono un po' più esagitati. È il D-Day di Zelensky, titola Repubblica a pagina 2, con i Leopard occidentali parte l'offensiva di Kiev. Dopo mesi di preparativi al via l'attacco, peraltro non è confermato, ma insomma, al via l'attacco per cacciare i russi nel Donbass e nel sud verso Mariupol. Gerasimov sul posto per guidare le difese nelle terre occupate, nuovi litigi nella leadership di Putin. Intanto i cosiddetti partigiani russi annunciano di aver preso un villaggio vicino a Belgorod e di aver ucciso un colonnello dell'esercito di Mosca. Il punto lo fa Daniele Raineri. Durerà diversi mesi, ora i primi assalti per trovare le falle nelle difese di Putin. L'obiettivo è prendere alle spalle gli invasori e liberare i 90 chilometri che collegano la Russia alla Crimea, come è avvenuto lo scorso anno a Kharkiv e a Kherson. E poi anche qui abbiamo ovviamente l'emissario del Papa a Kiev, la missione di Zuppi in Ucraina. Il Papa vuole una pace giusta. La tappa iniziale del capo della CEI e inviato di Bergoglio è a Kiev. Prima ascoltiamo le istanze degli aggrediti, poi volerà a Mosca e forse negli USA e in Cina. Zelensky a Roma, ricorda Repubblica, chiese a Francesco aiuto per lo scambio di prigionieri e per riportare in patria i bambini ucraini deportati in Russia. L'obiettivo, scrive un analista, Ruslan Bortnik, è aprire i canali per quando sarà possibile trattare. Poi abbiamo il PNRR, qui però diciamo si comincia a analizzarlo sotto una lente diversa rispetto a quello che abbiamo visto sul Corriere. A pagina 6, un'azienda su 10 è troppo indebitata, a rischio anche gli appalti del PNRR, con i bilanci in rosso le commesse sono impossibili, edilizie e servizi settori critici. E poi anche qui abbiamo la Corte dei Conti che si si pone contro la fiducia che sarà richiesta. La Meloni dice: ho fatto come Draghi, e qualcuno le ricorda che la situazione non era proprio la stessa. Lunga intervista al responsabile esteri nonché esponente della sinistra PD, Giuseppe Provenzano, a pagina 8, che dice: fuga dai controlli, la destra porta l'Italia alla deriva ungherese. E fra derive ungheresi e derive polacche poi ce ne andiamo a pagina 11, dove anche qui si dà molto spazio alla condanna di Varsavia da parte dell'Unione Europea. La riforma della giustizia viola il diritto europeo. Fra l'altro a Varsavia c'è stata una manifestazione da 500.000 di persone, probabilmente la più grande dai tempi di Solidarnosc, proprio contro il governo attualmente in carica. La Corte di Giustizia Europea chiede alla Polonia di modificare la legge per evitare nuove sanzioni. Il verdetto richiama le polemiche per il provvedimento del governo italiano sulla Corte dei Conti. Poi anche qui c'è il Pride romano senza patrocinio. Qui l'intervista non è a Zan ma è al senatore di Italia Viva Scalfarotto, che dice: il grande buio sulla tutela dei diritti civili è superata la linea invalicabile. Poi che cos'altro? La visita della Meloni in Tunisia, pagina 19, fondi del Fondo Monetario Internazionale in cambio di riforme. La visita lampo di Meloni in Tunisia, scrive Tommaso Ciriaco a pagina 19, appunto: migranti e terrorismo, le due emergenze. Se venisse giù il governo tunisino, avverte la Premier, potremmo vivere scenari preoccupanti. E tutto questo sembra in una sorta di risposta a l'articolo che ieri Repubblica ha ospitato di Patrick Zaki, in cui Zaki affermava appunto che sia un errore per il governo italiano sostenere la Tunisia. Poi e abbiamo dagli Stati Uniti la deriva, forse non è una deriva ma insomma era il naturale proseguimento di destra di Elon Musk e Twitter anti LGBT. Qui siamo a pagina 20. Musk sempre più idolo dell'ultradestra statunitense, il tycoon è ormai il guru digitale degli ambienti più conservatori, sostiene De Santis e contro Biden, ospita Robert Kennedy, l'ultimo rampollo della famiglia Kennedy, complottista diciamo al 1000%. Il social Twitter sdogana un docufilm antitrans che era stato censurato, e Musk si sfila anche dalle norme europee contro le fake news. Bruxelles è pronta a varare nuove regole, possibili maxi multe per chi non ci sta. Sempre a proposito di estrema destra, andiamo in Andalusia dove le cosiddette fragole della siccità andalusa spaccano Spagna e Unione Europea. Il rischio di un disastro ambientale per produrre le fragole in Andalusia, dove governa il Partito Popolare, si sta prosciugando l'area del Parco Nazionale di Doñana, prosciugando letteralmente. Così in Germania si vuole vietare l'importazione delle fragole appunto dalla Spagna, per l'ira del Partito Popolare Spagnolo ma non del PSOE di Madrid, che avverte diciamo che questa sarà soltanto una pillola di quello che potrebbe accadere con l'accoppiata Partito Popolare Vox al governo. E mi pare anche qui che ci siamo. La cronaca romana anche in questo caso la teniamo per dopo. E possiamo passare allora dalla lettura di Repubblica a quella del manifesto. Allora, anche il manifesto, diciamo, apre sull'Ucraina, anche se qui più che sulla controffensiva di Kiev, che pure viene analizzata, l'attenzione è tutta per Zuppi a Kiev. Controffensiva di Kiev nel Donetsk, quella ribelle, la controffensiva ribelle arriva in Russia, Kiev spinge tra Zaporizhzhia e Mariupol, Mosca parla di un massacro, ma la notizia è l'azione della legione filo-ucraina a Belgorod. E nessuno parla di pace, scrive Luca Cocci, Zuppi in una missione impossibile. Poi, esaurita l'Ucraina, si passa alle notizie dall'Italia. Si comincia con lo sciopero generale nelle telecomunicazioni, ne scrive Massimo Franchi, basta dumping e spezzatini. Da Team Win3 tutti puntano sulla separazione fra rete e servizi solo per tagliare i costi. Se non si cambia, dicono i sindacati, 20.000 posti a rischio. Poi anche qui c'è grande spazio per il Roma Pride, la regione che toglie il patrocinio, la decisione dopo le proteste dell'Onlus Pro Vita. Vogliono legalizzare la maternità surrogata, siamo alla farsa, dicono le comunità LGBT. Io sarò in piazza, annuncia Gualtieri, Maggi di Più Europa con Fratelli d'Italia, omofobia di Stato. Quindi il report di Legambiente sugli eventi estremi che si fanno sempre più frequenti, in testa c'è l'Emilia-Romagna tra le regioni più colpite, anche Sicilia, Piemonte, Lazio, Lombardia e Toscana. Nei primi 5 mesi del 2023 gli episodi di maltempo eccezionale sono stati 122 più 135% rispetto all'anno precedente. E poi dicevamo della verità che dalla lotta Novax è passata adesso alla lotta contro il clima. Scienziati a confronto, scrive sempre Luca Martinelli, il paper dei negazionisti che usa dati limitati. Si parla del documento del World Weather Attribution che rifiuta la causa climatica dell'alluvione, ricostruito tutto molto bene, ma forse dubitiamo, diciamo, che sarà interessante per chi, a parte il fatto per, di chi lo fa dolosamente, ma per chi insomma vuole vedere una cosa e basta, e diciamo si rifiuta di guardare tutto il resto. Gli esteri con l'Europa centro-orientale. In Austria è colpo di scena, la SPÖ, i socialisti punta a sinistra, il congresso dei socialdemocratici dopo il riconteggio elegge Andreas Babler, il nuovo modello di working class hero e sarà il candidato alle politiche del 2024. In Polonia bocciata la riforma della giustizia, il governo partito Diritto e Giustizia sotto tiro della Corte dell'Unione Europea e della piazza, l'opposizione del paese si è fatta sentire alla grande manifestazione di domenica. Quindi Michele Giorgio ci parla a pagina 8 della dinastia dei Saud, che sfidano gli USA ma non troppo, Riad dialoga con i nemici di Washington, poi convince l'OPEC a mantenere i tagli alla produzione di greggio. Maduro in visita e oggi l'Iran riapre l'ambasciata, l'Arabia prova a ballare da sola. Certo, Arabia Saudita e Iran diciamo fanno insieme metà delle condanne a morte in tutto il mondo, si troveranno sicuramente bene insieme. Quindi il Myanmar, nei territori liberati del Myanmar, un reportage di Alessandro De Pascale e Teo Guzman, viaggio nelle zone di confine con i Mizoram indiano, dove la giunta birmana non ha più potere se non quello di bombardare i villaggi della zona del Chin che appoggiano le forze ribelli. E poi le cronache finiscono qui sulla... Scusate. Ale, cerchiamo di sopravvivere e nella pagina delle culture e degli spettacoli c'è un lungo articolo su Laurie Anderson che domani a Ravenna sarà presente per l'unica data italiana del suo show in scaletta Brani sui cambiamenti climatici e la distruzione del pianeta. Infine l'ultima pagina occupata da un pezzo di Giuliano Santoro che parla del lago che va al Campidoglio. Il lago bullicante e il corteo che chiede al sindaco Gualtieri di difenderlo dal ritorno delle ruspe.
Son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. And shirt and chase it down out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evil host man, but him can't choke sit on a man. So when I check him, my last in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on a iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on a iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space.
Sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, ultima parte della nostra rassegna stampa mattutina. Andiamo a vedere che cosa ci dicono gli ultimi quotidiani nazionali che mancano all'appello e poi concluderemo come al solito con le cronache romane. Allora, Avvenire apre con come sempre con la sezione dedicata alle idee e ai commenti, e in particolare da segnalare un lungo approfondimento di Stefano Vecchia su quella che viene definita la sfida demografica che può rendere più unita l'area dell'Asia Pacifico, come reagiscono le economie di fronte ai cambiamenti della popolazione. L'invecchiamento dei paesi come Cina, Giappone e Corea del Sud spinge a stabilire nuovi e più stretti rapporti con nazioni giovani e in grado di garantire manodopera. Oltre il 25% del PIL del Vietnam deriva dalle operazioni di un solo grande investitore. Pensate un po', la sudcoreana Samsung, un quarto, e il Vietnam, insomma, non è San Marino. L'integrazione dell'area dovrebbe anche consentire agli emergenti di evitare le difficoltà vissute da altri. Speriamo. E poi abbiamo ancora più spazio rispetto agli altri quotidiani, visto la presenza di Zuppi a Kiev per quanto riguarda la guerra in Ucraina. Zuppi a Kiev nel solco di Fratelli Tutti, leggiamo a pagina 4, prima giornata fitta di incontri per l'inviato di Papa Francesco che si è riunito con autorità e leader delle diverse religioni. Il cardinale si è recato a Buce in un pellegrinaggio senza telecamere e si è raccolto in silenzio di fronte alle fosse comuni. E viene anche intervistato, dice insomma quello che deve dire, serve un inizio di dialogo tra popoli, no? La normalizzazione del conflitto. Nella stessa pagina c'è anche un attacco piuttosto rilevante a Putin per quanto riguarda, diciamo, la strumentalizzazione della religione. Zar Putin e lo sfruttamento della simbologia religiosa, scrive Fulvio Scaglione, se anche le icone più sacre e fragili vengono usate come arma da guerra. E poi nella pagina successiva Mosca sventa l'offensiva che non c'è. I russi annunciano di aver fermato un contrattacco su larga scala, di aver ucciso 250 ucraini e distrutto decine di mezzi del nemico. Kiev smonta la propaganda, fake news deliranti, quando inizieremo tutti lo sapranno. La difesa conferma un affondo a Bakhmut. Ancora droni intanto sulle regioni oltre i confini di Belgorod, incursione dei sabotatori nel villaggio di Novaya Tavolshanka, l'armata dello zar, eliminati 10 terroristi. E poi che cos'altro per quanto riguarda Avvenire, da segnalare sicuramente la questione sanità, che viene affrontata a pagina 12 per quanto riguarda la carenza di personale. India, Giordania e Albania, la carica dei medici stranieri, è scattata la ricerca di personale sanitario, non solo camici bianchi ma anche infermieri. L'apertura di Schillaci, le richieste degli ordini professionali per l'AMSI, e che è l'Associazione Medici Stranieri in Italia, sono già 77.500 le persone provenienti dall'estero che lavorano in corsia. Poi abbiamo gli esteri, non dall'Africa, oltre al Tigray, di cui parleremo più tardi, e al Sudan, dove si continua a registrare scontri anche molto pesanti. Adesso ci si è messo purtroppo anche il Senegal, ne scrive Matteo Fraschini Coffi. Nuovi scontri a Dakar, almeno 16 morti, oltre 500 arrestati, il bilancio degli ultimi 3 giorni di manifestazioni in Senegal, un paese che fino a qualche anno fa era noto per la sua stabilità e natura democratica. Così il Senegal, dovrebbe esserci anche, ecco, l'ultima segnalazione per l'Unione Europea. all'attacco di Twitter. Bruxelles all'attacco di Twitter, leggiamo a pagina 19, scontro sulla disinformazione. Vera Jourova, vicepresidente della Commissione, critica la scelta di Musk di uscire dal codice di condotta dell'Unione Europea in materia di fake news. È un errore. Pesa anche la normativa che impone misure per rimuovere contenuti illegali. Abbiamo visto prima nell'articolo su Musk, nuova icona dell'ultradestra statunitense e quindi dell'ultradestra globale. Mi pare che sia tutto per quanto concerne Avvenire. Giusto così un'ultimissima segnalazione non di cronaca: nella pagina dedicata alla cultura si recensisce l'ultimo libro di Giorgio Fabbri dal titolo Il Gran Consiglio contro gli Ebrei, 6-7 ottobre 1938, Mussolini, Balbo e il regime, a proposito di storie, di pagine nere della nostra storia. Con Avvenire chiudiamo qui. Per quanto riguarda i quotidiani nazionali, c'è ancora il Messaggero diciamo ha una organizzazione completamente diversa rispetto ai quotidiani che abbiamo letto finora. C'è prima la Meloni che parla, poi Fitto che va in missione a Bruxelles. Poi a pagina 4 la Lega che chiede la sanatoria per i migranti, ma solo per quelli regolari. Quindi diciamo, a parte che se tu sei regolare e sanatoria non vanno logicamente molto bene insieme, ma è pur sempre l'Italia questa. In realtà diciamo, a leggerla un pochino meglio la questione è che oggi la durata di un'autorizzazione è di 9 mesi su 12, a molti stagionali questa autorizzazione scadrebbe prima dell'estate, quindi si sta cercando insomma di allungare i termini. A dicembre il governo aveva dato il via libera a 82.000 ingressi quest'anno, ma le domande sono state oltre il triplo e quindi si cerca di mettere un po' una pezza, però senza fare troppo rumore, che poi come fai a chiedere il blocco navale e contemporaneamente questo? Bah. Comunque, questo è quanto. Poi diciamo l'Ucraina arriva a pagina 8, ma non c'è molto altro da aggiungere rispetto a quanto abbiamo letto finora. Nelle cronache nazionali si parla dell'ospedale di Amatrice senza ospedale a 7 anni dal terremoto, la fine dei lavori forse nel 2005, nel 2025. La struttura era stata demolita nel 2017, dopo il sisma del 2016 era inagibile, 3 anni fa la posa della prima pietra, cantiere a rallentatore, l'apertura programmata per l'inizio del 2024. E invece diciamo, sarà probabilmente dopo ancora un anno. E mi pare anche qui diciamo non c'è molto altro da aggiungere. Per quanto riguarda le cronache nazionali, possiamo concludere con le cronache locali. Iniziamo proprio con il Messaggero. Mobilitazioni in centro contro la mala movida, pronti alla class action. Qui siamo diciamo dopo l'avventura giudiziaria di alcuni residenti a Brescia che dopo non so quanti anni sono riusciti a ottenere un rimborso per la movida che non li faceva dormire. Adesso stiamo arrivando anche qui, la rivolta dei residenti dopo la sentenza della Cassazione sui danni per la salute. I nodi sono la vendita di alcol, gli schiamazzi, di ore abusive, gli affittacamere illegali. Poi abbiamo il tram a Termini Vaticano Aurelio per gli appassionati, la TV. E Invitalia ha pubblicato la gara d'appalto. Tutto questo mentre si sta concludendo la conferenza dei servizi, e quindi qui siamo diciamo già un passaggio ulteriore per il tram sulla Palmiro Togliatti, quello che unirà E la fermata di Sub-Augusta sulla, sulla linea della metropolitana a quella di Ponte Mammolo sulla metro B. Poi un grande classico, le buche, maxi multa per i lavori eseguiti male, i risarcimenti degli incidenti subiti dai romani sono stati pagati al Campidoglio, danni per 1 milione, la Corte dei Conti si rivale sul direttore di assicurazioni di Roma. E poi la fascia verde con il Campidoglio che cambia i criteri, ok a diesel Euro 4 e benzina Euro 3, oggi il vertice di maggioranza e domani l'incontro tra Gualtieri e Rocca per le nuove regole. E ancora, vabbè, del Roma Pride abbiamo ampiamente detto, quindi vabbè, non ci sta molto, molto altro da segnalare, e allora possiamo andare a vedere che cosa dicono le altre cronache romane. Cronaca romana del oddio, ce ne siamo persi, eccole qua. Cronaca romana della Repubblica apre con il Pride, i Provita lanciano Rocca contro il Pride, non sto con chi vuole l'utero in affitto, il presidente in quota Fratelli d'Italia ritira il patrocinio del Lazio alla sfilata di sabato, è un regalo alla sinistra, si lamenta Forza Italia, Gualtieri e il PD saranno in piazza. E divertente, insomma, il fatto che Forza Italia si sia lamentata di questo. Silenzio, dice Repubblica, da parte dei 5 Stelle, mentre Lega e Fratelli d'Italia ovviamente si compattano intorno a Rocca. Anche qui un'intervista stavolta Alessandro Cecchi Paone, che dice che il governatore è sotto ricatto dei fascisti. Quindi abbiamo il futuro dell'area archeologica dei Fori, 7 chilometri di anello pedonale, intervento sull'area archeologica centrale con arredi lungo il percorso e in tutto entro novembre 2024. E la polemica scusate al liceo Amaldi, stop al giornale studentesco, scomodo parla di aborto, è divisivo. La decisione presa a maggioranza dal consiglio d'istituto del liceo di Torbella Monaca, sulla rivista anche segni esoteci, questo mi pare un po' eccessivo. I ragazzi protestano e distribuiscono comunque l'ultima edizione ai loro coetanei. Immagino che la vicenda si trascinerà ancora a lungo. Poi in 7 anni di distribuzione gratuita nelle scuole, è la prima volta che una scuola proibisce formalmente la distribuzione della nostra rivista. Il commento che arriva dalla redazione di Scomodo, che definisce l'accaduto un atto grave di limitazione della libertà degli studenti, oltre che una prospettiva irresponsabile nell'ottica di condivisione di cultura e conoscenza tra nuove generazioni. Anche la dirigente scolastica Maria Rosaria Autiero si è espressa sull'accaduto definendo riduttiva la reazione degli studenti. Non ci sarebbe, secondo la preside, una polemica nel merito del contenuto del giornale, ma una indisponibilità a far circolare nella scuola una rivista la cui linea editoriale è decisa esternamente. Un diniego quindi che riguarderebbe i metodi con i quali gli studenti avrebbero potuto diffondere Scomodo all'interno della Maldi e che non ha niente a che vedere con gli articoli proposti. Va bene, andrà avanti ancora, supponiamo. E per il resto niente, un po' di cronaca nera e il povero Abram che si è rotto. Infine il cronaca di Roma del Corriere, bullo quattordicenne tormenta una compagna di classe, interviene il questore. Forse non si dovrebbe smuovere il questore per una questione del genere, cioè, si deve smuovere lui, vuol dire che qualcosa non va. Mesi di insulti in chat e davanti agli altri studenti. Il giovane è stato solo ammonito, la madre della vittima non l'ha denunciato. Entrambi frequentano un liceo a Testaccio. E poi mi pare anche qui non c'è molto altro da aggiungere. Da Torrevecchia la storia di un commerciante del Bangladesh che in 5 anni è stato rapinato già 10 volte, l'ultima ieri è stato colpito da un colpo di pistola a un braccio. Con questo, quando mancano 5 minuti alle ore 10, direi che possiamo dichiarare conclusa anche la rassegna stampa di questa mattina, rassegna stampa di martedì 6 giugno 2023, rassegna stampa di Radio Onda Rossa che vi dà appuntamento come sempre a domani mattina intorno alle ore 8, breve intermezzo musicale e poi vediamo che cosa ci offre la mattinata.